Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. Quest'oggi siamo felici di dare nuovamente ospitalità ad un'associazione che si occupa di ridare il sorriso in particolare ai bambini, ma non solo, attraverso lo sforzo e il sacrificio anche di tanti volontari che però vengono, come quasi tutti ci hanno detto, ripagati ampiamente grazie anche proprio all'esperienza fatta in tante missioni, ripeto, per ridare il sorriso. Perché diciamo questo? Perché parliamo di Smile Train Italia, il treno del sorriso, e così vi ho detto anche il nome del sito internet dove ottenere già informazioni, quindi lo ripeteremo più volte durante la trasmissione, www.smiletrain.it oppure www.iltrenodelsorriso.it. Ecco, Smile Train Italia nasce, come dicevamo, con l'intento di restituire il sorriso e la speranza di una vita migliore a tutti quei bambini affetti da labiopalatoschisi. E tra poco diremo meglio di che cosa si parla quando si parla di labiopalatoschisi. Come dicevo, sono impegnati molti volontari, esclusivamente volontari, che ovviamente sono volontari specializzati in varie discipline, e anche qui ce lo dirà meglio il nostro ospite, per poi dirci anche effettivamente, tra coloro che ci ascoltano, chi ha voglia poi di rapportarsi anche in termini di missioni con Smile Train Italia, quali siano i requisiti che deve avere un volontario di Smile Train Italia. Di Smile Train Italia ne parliamo in particolare oggi, anche perché mancano pochi giorni da un'iniziativa importante per chi volesse sostenere proprio Smile Train Italia, in particolare stando a Roma il 19 ottobre prossimo, quindi venerdì prossimo, presso il Reale Circolo Canottieri Tevere Roma, che sta in Lungotevere in Augusto 28, avrà luogo la sesta edizione dell'Asta di Vini, l'incanto di un sorriso, che grazie alla generosità delle maggiori case vinicole italiane permetterà ai sostenitori di Smile Train Italia di acquistare vini pregiati, destinando il ricavato al finanziamento delle missioni chirurgiche di cui quest'oggi parliamo. Torneremo anche su questo, ce lo faremo dire meglio proprio dal nostro gradito ospite, che a questo punto saluto e introduco. È collegato con noi telefonicamente il dottor Raffaele Rauso, chirurgo plastico e maxillo facciale del Dipartimento Universitario dell'Ospedale di Foggia. Buongiorno dottor Rauso.
Buongiorno a lei.
Ecco, grazie della sua presenza con noi quest'oggi per parlarci di Smile Train Italia, ovviamente anche grazie all'esperienza, anzi alle pluriesperienze che lei ha fatto in diverse missioni. Quindi andiamo con ordine, però prima di parlare specificamente di che cosa significa, di come opera l'equipe di una missione di Smile Train Italia, andiamo con ordine, dicevo, e spieghiamo meglio a coloro che ci ascoltano di che cosa si parla quando si nomina il termine labiopalatoschisi.
Beh, sicuramente tecnicamente la labiopalatoschisi è più nota con il termine labbro leporino, che magari nell'immaginario comune è più facile da capire di cosa si tratta. Questo tipo di patologie, morfologicamente sono piuttosto variabili, possono andare da una piccola incisura sul labbro superiore fino ad avere delle problematiche più importanti, parliamo di palati completamente divisi. Questo, oltre a creare un problema di natura estetica, psicologica, ha anche un importante impatto in natura funzionale. Lei può pensare benissimo come un neonato che non ha la funzione della suzione ha problematiche di crescita, quindi la maggior parte di questi piccoli pazienti purtroppo sono malnutriti, e la comunicazione tra il cavo orale, tra la bocca e il naso, le cavità nasali, naturalmente può portare anche a problematiche quali le infezioni broncopolmonari.
Ecco, quindi sono, diciamo, delle complicazioni naturalmente serie, importanti, e che contrastano poi quasi, ovviamente poi vedremo che ovviamente bisogna saperla fare un'operazione del genere, però in fin dei conti ci vuole poco, no, per correggere questa malformazione.
Beh, per ridare un sorriso a questi piccoli pazienti bastano 30-40 minuti. Il concetto fondamentale per cui si prodiga Smile Train è creare delle equip ultra specialistiche, perché per fortuna, diciamo, questo tipo di deformità congenita in Italia non è frequentissima. E per sfortuna, diciamo, in questi paesi meno abbienti, come l'Africa, per esempio, se ne ha un'incidenza molto alta. E la formazione chirurgica, ahimè, dei chirurghi locali non è sempre al top, però i colleghi locali si occupano sicuramente di patologie d'urgenza, d'emergenza. In questo caso si parla di una chirurgia elettiva, quindi differibile. L'unico problema è che se queste patologie non vengono trattate per tempo, inevitabilmente creano delle deformità a tutta quella che è la crescita dello scheletro maxillofacciale. E poi lei deve anche pensare e capire che purtroppo in quei paesi il fattore psicologico è molto importante. Certo. Questi piccoli pazienti vengono totalmente isolati da quello che possono essere il gruppo. Li si vedono spesso nascosti con queste vesti che ricoprono tutto il capo e fanno sì che possano essere visti soltanto gli occhi, non sempre per motivi culturali, ma anche per nascondere questa deformità di cui i genitori spesso se ne vergognano.
Ecco, infatti questo sicuramente è uno degli elementi importanti, per cui non soltanto dal punto di vista anche, diciamo, pratico e ovviamente per evitare le complicazioni che si dice, ma poi anche dal punto di vista psicologico sicuramente l'impatto è forte, soprattutto in paesi dove certe particolarità proprio legate a una estetica del viso possono creare emarginazione. E del resto queste sono proprio cose, immagino, che lei, dottor Rauso, come gli altri membri dell'equipe delle varie missioni avete potuto proprio testimoniare. Entriamo quindi anche proprio nel vivo di quello che significa una missione, perché Smile Train Italia, lo ricordo, è proprio nell'essenza questo, l'organizzazione di missioni in tanti paesi, soprattutto quelli con maggiori difficoltà economiche e sociali, dove è più difficile quindi avere delle equipe specializzate del posto. Ecco, delle equipe dall'Italia partono e si recano in questi paesi, formati appunto da personale specifico, chirurghi, come abbiamo detto, plastici, maxillofacciali, anestesisti, pediatri, infermieri, come ovviamente anche esperti logisti. Lei, dottor Rauso, ha partecipato a varie missioni. Qual è stata l'ultima in ordine di tempo e che testimonianza ci può dare di quanto avvenuto?
L'ultima missione a cui ho partecipato è stato il giugno di questo anno, siamo stati in Uganda, dove è stata una missione molto toccante, francamente, perché ho girato tanto, ho fatto diverse missioni, ma probabilmente l'Uganda è il paese che ho trovato un pochino nelle situazioni peggiori. Spesso noi volontari abbiamo, tra virgolette, patito la fame. Nell'immaginario collettivo parlare di Uganda si immagina povertà, ed è vero. Le ripeto, ho girato tanto, sono stato in Etiopia, in Senegal, in Giordania, in Sud America, e quello che ho trovato in Uganda non l'ho visto dalle altre parti. Ma le dirò di più, però, che gli occhi di queste persone sicuramente trasmettevano quella gioia, quell'amore che probabilmente non sono identificabili in paesi più sviluppati. Fondamentalmente noi volontari è come se ricevessimo più di quello che diamo, perché una volta restituito un sorriso non solo ai piccoli pazienti ma anche a tutti i familiari, la gratitudine di queste persone è indescrivibile, guardi, veramente non ci sono parole per dire quanto internamente ci si rafforzi vedendo queste persone, quanto sono grate con un semplice sguardo, perché poi puoi immaginare che parlare è piuttosto difficile.
Certo, ecco, ma dottor Rauso, a livello poi pratico, come viene scelta anche all'interno stesso del paese la zona di intervento? Si preavvisano le famiglie? Come si ottengono appunto i pazienti in un certo senso? Come li si avverte del vostro arrivo?
Allora, grazie sicuramente a collaboratori che sono in loco, a partire da almeno 2 mesi prima che la missione avverrà, c'è comunque un passaparola, oltre che fondamentalmente anche alla diffusione anche radiofonica, qualora sia possibile, che ci saranno questa missione in questo determinato periodo. Difatti una missione si sviluppa nei primi 2 giorni con quello che è chiamato screening, ovvero la valutazione di tutti questi pazienti che accorrono. Spesso addirittura ci sono pazienti che camminano per settimane per raggiungere il luogo dove sarà presente la missione. Durante questi 2 giorni purtroppo alcuni pazienti devono essere scartati, perché noi operiamo sempre in un regime di assoluta sicurezza. Quindi qualora purtroppo il piccolo paziente sia denutrito e non possa sopportare quella che per esempio è un'anestesia generale, non può, sicuramente non viene corso nessun rischio. Dopo questo screening inizia la nostra settimana chirurgica, dove su 2 o 3 tavoli operatori ininterrottamente dalle 12 alle 14 ore operiamo pazienti, e poi rimaniamo lì per altri 2 giorni ancora per fare i controlli post-operatori. Naturalmente la valutazione di quale paziente operare per prima viene fatto in base a quelle che sono delle priorità, ovvero pazienti più piccoli, intorno ai 6 mesi, vengono operati sempre per primi, perché dobbiamo avere la certezza nel momento in cui andiamo via che tutto sia sicuro, che i pazienti stiano bene. Consideri anche che spesso queste deformità come il labbro leporino si incontrano anche in pazienti, una volta ho visto pazienti di 72 anni con labbro leporino. Magari questo tipo di paziente può essere trattato anche con una semplice anestesia locale, che è molto più sicuro trattare un paziente adulto che un paziente giovane. Però è anche vero che trattare un bimbo, noi cambiamo la vita, perché lui non ricorderà mai più di aver avuto quel tipo di deformità.
Ecco, infatti ha anticipato proprio anche una mia domanda rispetto all'età media di coloro che sono i vostri pazienti. Quindi i casi peraltro di pazienti adulti o addirittura anziani sono molto minoritari rispetto ai bambini?
Diciamo che di pazienti adulti se ne continuano a incontrare. In ogni missione c'è un buon 20% di pazienti adulti, tra virgolette, tra adulti intendo dopo i 18 anni, che presentano ancora questo tipo di deformità. Lei può immaginare come l'impatto psicologico per un ragazzo che per 18 anni ha vissuto questo tipo di patologia, un po' disadattato, diciamo, probabilmente questi pazienti lo apprezzano di più. Il piccolo paziente non può apprezzarlo semplicemente perché è piccolo, ma lì c'è la gratitudine dei genitori che è veramente grandissima.
Ecco, quindi insomma questi sono elementi importanti che derivano proprio dall'esperienza del dottor Rauso, che ci diceva è stato recentemente in Uganda. Ancora più recente invece, per parlare proprio di questo continuo partire e ripartire di missioni di Smile Train Italia, proprio oggi, per chi ci ascolta il martedì, ieri per chi ci ascolta in replica, è in fase di rientro un'importante missione, giusto dottor Rauso?
Esatto, una missione importante, anche tra virgolette pericolosa, perché si è svolta in Iraq. I nostri volontari hanno poi fatto scalo a Istanbul, dove purtroppo con i conflitti che ci sono in Siria ci sono avuti anche problemi logistici nello spostamento. In Iraq è diciamo l'ultima di tante missioni fatte lì, anche quando c'è stata la guerra attiva. La Fondazione si è sempre molto impegnata per continuare a trattare questi pazienti nonostante non ci fossero tutte le misure di sicurezza per il volontario stesso. In questa missione sono addirittura stati screenati, quindi durante lo screening sono stati valutati addirittura 230 pazienti, e mi hanno raggiunto una mail dicendomi che sono riusciti ad operarne circa 70 di loro, e considerando che c'era solo un tavolo operatorio e comunque un numero di rispetto.
Ecco, insomma, assolutamente sì. Lei diceva, prima di dire anche quali sono le prossime missioni in programma per Smile Train Italia, lei diceva naturalmente spesso si ha a che fare con un corpo medico che inevitabilmente in paesi dove le risorse sono minime, il corpo medico magari non è così specializzato. Voi operate pure nella formazione del personale medico, in modo che magari andando via però rimanga anche personale locale che possa proseguire la vostra opera?
Assolutamente sì, il fine ultimo della fondazione è quello di rendere indipendente il personale locale, di fare in modo che possano operare indipendentemente dalla nostra presenza questi pazienti, e garantire pertanto che queste patologie non possano più essere viste diciamo in età avanzata. altra cosa molto importante che fa la Fondazione è cercare di far venire qui in Italia quelli che sono piccoli pazienti affetti da deformità più importanti, come deformità craniofacciali, che non possono essere trattate in regime di sicurezza durante le missioni, e quindi vengono portati qui, dove centri di eccellenza in Italia, grazie al loro appoggio, ci permettono di trattarli.
Ecco, quindi questi sono ulteriori dati importanti. Stiamo pian piano andando verso la fine, ancora non proprio, ma verso la fine della nostra conversazione, però ci sono due o tre punti importanti che vorrei toccare con il professor Raus. Innanzitutto, dicevo, voi siete appunto dell'equipe, abbiamo ricordato anche proprio le discipline che rappresentate. Insomma, quali sono i requisiti dei volontari, soprattutto magari da chi ci ascolta e che fa parte in un modo o nell'altro di personale medico? Quali sono i requisiti che deve avere un volontario che si avvicina a Smile Train Italia?
Beh, per quanto riguarda la parte chirurgica, sicuramente avere un training chirurgico nel trattamento delle deformità craniofacciali. E ad ogni modo, il volontario che voglia prestare la sua attività deve essere una persona che ha già training, che già effettua questo tipo di trattamento e che soprattutto è già abituato a trattare pazienti pediatrici piccoli, perché purtroppo per questo tipo di pazienti c'è bisogno di molta più attenzione rispetto a quello che può essere un paziente adulto. Hanno spesso degli equilibri dinamici molto instabili, pertanto per garantire in massima sicurezza la riuscita dell'intervento, inevitabilmente il volontario deve essere già allenato, tra virgolette, a trattare questo tipo di pazienti.
E tra l'altro, vogliamo ricordarlo, lo faccio dire a lei naturalmente, dottor Rauso, coloro che partecipano a queste missioni naturalmente lo fanno senza alcun pagamento, non soltanto, ma magari prendendo il proprio tempo dalle ferie, o chi è un libero professionista, trovando comunque sia degli spazi che non vengono assolutamente pagati in nessun modo, giusto?
Beh, questo assolutamente sì, però a differenza di quella che è la credenza comune di chi magari può ascoltarci, che il volontario è un eroe, non è così. I veri eroi sono i genitori di questi piccoli pazienti che, come ripeto, sono disposti a camminare a piedi nudi per giorni pur di ridare il sorriso, una speranza a questi figli. Queste azioni di volontariato sono sicuramente dettate dalla voglia di aiutare il prossimo, ma anche fondamentalmente dal concetto di non chiudere gli occhi per far finta che una cosa non esista.
Bravo dottor Rauso, perché credo che questo sia il messaggio forse essenziale, che si collega magari bene anche con la domanda che si faranno coloro che ci ascoltano: come si può per esempio sostenere Smile Train Italia? Ovviamente ci sono tutte le informazioni sul sito, ripeto, smiletrainitalia.it, oppure il treno del sorriso tutto attaccato.it. ma vogliamo ancora ricordare, l'ho fatto all'inizio trasmissione, lascio a lei adesso il compito di dire che cosa accadrà venerdì prossimo, il 19, per quanto riguarda il Reale Circolo Canottieri Tevere di Roma. Cosa accadrà lì, dottor Rauso?
Sì, questo venerdì ci sarà nuovamente, come ogni anno, la nostra asta dei vini, dove dei vini pregiati verranno venduti. Naturalmente tutto il ricavato ci permetterà poi di fare ulteriori missioni o di dar la possibilità a questi pazienti, come dicevo, con patologie più importanti, di venire qui in Italia. Le prossime missioni che ci saranno ad esempio a novembre in Bangladesh, oppure a gennaio in Gabon, dove prenderò parte anch'io, oppure nuovamente a febbraio in Iraq e così via. Sa meglio di me che per questo tipo di fondazioni, che sono no profit, c'è un continua necessità di fondi. Più fondi ci sono, più c'è possibilità di fare missioni. E di conseguenza sicuramente quello che posso chiedere ai radioascoltatori è di aiutarci magari con una donazione o venendo anche loro a questa asta di vino.
Ecco, per esempio, chi sarà naturalmente a Roma a partire dalle 20, ecco, ci sarà la possibilità di partecipare a questa asta. Si possono avere informazioni anche al telefono 06 8424 2799, ripeto 06 8424 2799, questo per quanto riguarda l'asta di vini, che ha pure un titolo, L'incanto di un sorriso, il sorriso naturalmente che viene restituito ai bambini e non solo da Smile Train Italia, www.smiletrainitalia.it, oppure il treno del sorriso.it. Voglio infine ricordare tra l'altro che a partire da giugno Smile Train Italia è diventato parte del CINI, vale a dire il Coordinamento Italiano Network Internazionale, di cui fanno parte ActionAid, AMREF, Save the Children, Terre des Hommes, Vision, Vis e World Vision, tutti i nomi che noi di magari conosciamo bene, ecco, si è aggiunto naturalmente anche Smile Train Italia. Io ringrazio moltissimo il dottor Raffaele Rauso, che ripeto è chirurgo plastico maxillo facciale del Dipartimento Universitario dell'Ospedale di Foggia. Grazie tante e naturalmente tanti auguri per le prossime missioni.
Grazie a lei.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con magari alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.